Se non ci unisce la Bibbia aperta, non ci unisce nulla. Questa è la verità. E per quanto faticoso possa essere l'unità davanti alla Bibbia aperta, mille volte meglio quella difficoltà piuttosto che la pseudo unità che si creerebbe davanti alla Bibbia chiusa. E quindi anche questa sera noi siamo davanti alla Bibbia aperta. E mi è stato chiesto di parlarvi di un paio di versetti della prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi. Il paio di versetti si trova al capitolo 5, alla fine, una raffica, diciamo, di istruzioni messe una dopo l'altra, ma istruzioni che impressionano per il loro peso, per il loro valore, cioè non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, esaminate ogni cosa e ritenete il bene, il buono. Questi sono i versetti su cui io mi concentrerò, però mi consentirete di aprire il discorso su questa lettera, per cui la mia esposizione sarà suddivisa in due parti. La prima conterrà delle alcune poche indicazioni generali sulla lettera e la seconda sarà dedicata specificamente a quelle tre parole, tre versetti che vi ho citato all'inizio. Ora, sulla prima Tessalonicesi, Tessalonica sarebbe l'odierna Salonicco e a quel tempo, come forse sapete, era la seconda città greca per importanza, dopo Atene naturalmente. Quindi una grossa città e una piccola comunità, questa di Tessalonica, che ha la caratteristica di essere una comunità, la prima alla quale Paolo scrive, per cui la prima Tessalonicesi è il più antico documento cristiano che noi possediamo. Potremmo dire la prima fotografia. La prima fotografia, anni 50-51, quindi grosso modo 15 anni dopo Gesù, 15, 20, 18 anni dopo Gesù, la prima fotografia. Cioè quella che voi fate ai vostri figli quando sono nati. Guardate. Quindi noi, leggendo questa lettera, che non è lunga, 5 capitoli, noi abbiamo che cosa? Abbiamo la prima immagine del primissimo cristianesimo. Vediamo cioè la Chiesa in statu nascenti, come si dice in latino, cioè nel momento in cui nasce. Vediamo i problemi che questa Chiesa ha già. Nessuna Chiesa nasce senza problemi, e vediamo anche quello che l'Apostolo Paolo, bene o male, dà come indicazioni a questa Chiesa rispetto ai suoi problemi. Ora io, per darvi un'idea di questa lettera, ho pensato anzitutto di leggere il primo versetto, cioè il saluto, perché da quello ci dice molte cose interessanti. E io vi leggo il primo versetto. Paolo, Silvano e Timoteo alla Chiesa dei Tessalonicesi, che è il Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo. Grazia a voi e pace. Allora, tre brevissime osservazioni, tanto per darvi un'idea del fascino che questa lettera suscita. Prima osservazione. Paolo, Silvano e Timoteo. Paolo è un apostolo. Silvano e Timoteo no. Sono dei collaboratori, ma non degli apostoli. Non sono stati chiamati da Gesù, sono stati chiamati da Paolo, dalla Chiesa, insomma. Nessuno dei due ha avuto Damasco nella sua esperienza. Ma Paolo non fa differenza, non dice, beh, momento, cominciamo a dire le cose come stanno, io sono a posto e tu no. No, niente. Qui c'è questa bellissima collegialità di cui parlò il Concilio Vaticano II, anzi fu il grande messaggio del Concilio Vaticano II, un messaggio importantissimo. Però qual è la collegialità di cui parlò il Concilio? La collegialità degli apostoli. Ma qui abbiamo un'altra collegialità. Abbiamo la collegialità degli apostoli con quelli che apostoli non sono. Un'altra cosa. Cioè, viva la collegialità! Ma quale collegialità? Non solo quella degli apostoli, ma quella di tutti i ministri della Chiesa. Anche di quelli che apostoli non sono. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che nella Chiesa nascente non c'erano gerarchie e non si distingueva, almeno in questo indirizzo di saluto, tra chi apostolo era e chi invece apostolo non era. Prima osservazione. Seconda osservazione. L'apostolo chiama Chiesa. La Chiesa, saranno state 15 persone, 20 persone, non... quando noi diciamo la Chiesa di Corinto, no, 50 persone, cioè, se va bene. Queste chiese erano dei gruppi minuscoli, parliamoci chiaro, diciamo le cose come stanno. Queste saranno state una trentina di persone, ma l'apostolo, anzi questi tre ministri, scrivono a questa comunità, chiamano Chiesa, la Chiesa. Nel linguaggio cattolico cosa avrebbero detto? La parrocchia. Nel linguaggio evangelico la comunità. Nel linguaggio apostolico la Chiesa. cioè il corpo di Cristo. Non sarebbe male se tornassimo a parlare con gli apostoli e chiamassimo la parrocchia di Santo Stefano per dire chi è Santo Stefano? È la comunità metodista. Chi è Santo Stefano? Non sarebbe male, non sarebbe affatto male. Cioè riconoscere che in ogni comunità cristiana, in ogni gruppo cristiano che si costituisce e vive della parola di Dio, della cena, del battesimo, della fraternità, dello Spirito Santo, eccetera, eccetera, quella è Chiesa, corpo di Cristo, atto santo. E poi c'è una terza piccola osservazione, e cioè che questa Chiesa, queste 30 persone, vivono sì a Tessalonica, cioè vivono nella città, vivono nella storia, vivono nel mondo, anche se non sono nel mondo, ma vivono in Dio e nel Signore Gesù Cristo. Cioè c'è una vita della Chiesa con tutto il suo da fare nella città, le sue testimonianze, le sue cose, la sua predicazione, eccetera, eccetera, eccetera. Benissimo, ma c'è una vita della Chiesa in Dio, che è il lato nascosto, diciamo così, il lato segreto dell'esistenza della Chiesa, ma che è altrettanto fondamentale quanto la vita nella città, la testimonianza della città. Però questo vivere in Dio è poco, poco sottolineato, poco ricordato, poco predicato, poco annunciato, poco creduto, poco creduto. E l'apostolo qua, in questa prima lettera, questo più antico documento della vita, della vita della Chiesa, sottolinea proprio il fatto che noi viviamo sì naturalmente nella storia e con tutto quello che implica, però la nostra vita, la radice della nostra esistenza come Chiesa, non sta nella storia, non sta in Dio, sta in Dio. Ora, tanto vi dico queste cose per darvi il gusto della lettera, il gusto, il piacere che si prova leggendola. Però, per dire qualche cosa di più sull'insieme di questa lettera, prima di arrivare al punto che ci interessa di più, ho pensato di raccogliere i vari spunti che ci sono, ci sono infiniti, di raccoglierli intorno a quattro piccoli poli o punti, e cioè sotto il tema fede, perché qui vediamo bene la fede che nasce, appunto, la prima fede cristiana, la prima manifestazione. Allora, ho detto la nascita della fede, il contenuto della fede, la vita della fede e l'orizzonte della fede. Ecco questi quattro piccoli punti per illustrare un pochettino di più la sostanza di questa lettera. Allora, in primo luogo, la nascita della fede. Da dove nasce la fede? da dove nasce? Qui è chiaro, nasce dalla predicazione, nasce dalla parola. Guardate che alla fine dei conti noi non abbiamo altro che la parola. Una parola tra mille parole è tutto quello che abbiamo. Perché anche Gesù è una parola. E la fede nasce da lì, non guardando le lune, non guardando le stelle, non guardando gli alberi, non guardando, sentendo cinque stare in cielo e tutte le cose belle anche che ci circondano, non guardando il mondo, non guardando noi stessi dentro, fuori, intorno, sotto, sopra, ma ascoltando uno, quello non abbiamo. O ti aggrappi lì, o non sei cristiano. Non sei cristiano. Puoi avere tanta fede, ma non è la fede cristiana, è un'altra cosa. Ci sono tante fede. C'è solo da scegliere nel mercato. Ma se vuoi essere cristiano, vedi, aggrappati a quella parola. E difatti Paolo lo dice molto bene quando dice, ora glielo leggo perché me lo sono scritto qua, dunque quando dice: quando riceveste da noi la parola della predicazione, cioè la parola di Dio, voi l'accettaste non come parola di uomini, ma quale essa veramente è, come parola di Dio. Allora, che cosa dice qui l'Apostolo Paolo? Dice che la parola di Dio ci arriva sempre attraverso una parola umana. Non arriva dal cielo, no, arriva dalla terra, arriva da una bocca umana. E la grande difficoltà è sempre di capire quando è che parla l'uomo e quando è che parla Dio, perché è sempre l'uomo che parla. E è veramente una grande sfida, perché ci sono delle parole di Dio che noi possiamo considerare parole umane, e ci sono delle parole umane che possiamo credere, ricevere come qua, come parola di Dio. Però la difficoltà, diciamo così, della fede è proprio questa: saper discernere, saper distinguere quale parola umana, perché tutte sono parole umane, è parola di Dio e viene e merita di essere ricevuta come parola di Dio. E qui, guardate, dobbiamo dire, ci sarebbero da dire tante cose ma non c'è tempo, però una la voglio dire, cioè non tutte le parole che risuonano nella Chiesa sono necessariamente parole di Dio. E non tutte le parole che risuonano nel mondo sono necessariamente parole di uomo. Cioè, dobbiamo essere bene, stare bene all'allerta con le orecchie dell'anima, diciamo così, con le orecchie del cuore. Perché Dio parla in tanti modi e non necessariamente soltanto nell'ambito ecclesiastico, anche questo esercizio è il più alto esercizio della fede, quello che ci invita a discernere la parola di Dio dalla parola dell'uomo, a cogliere la parola di Dio nella parola dell'uomo, parola che può risuonare nella Chiesa o che può risuonare nel mondo. Seconda osservazione, il contenuto della fede. Qual è il contenuto? Qui è detto splendidamente in una frase. E cioè, la conversione dagli idoli al Dio vivente e vero. Vi siete convertiti dagli idoli al Dio vivente e vero. Questo è il contenuto, la sostanza della fede. Voi sapete forse, è una cosa molto interessante, che la parola idolo viene da una parola greca che si pronuncia quasi ugualmente eidolon. Ma eidolon significa due cose diverse. Significa figura, immagine, ma sapete che cosa significa anche? Significa apparenza, significa maschera, significa fantasma, spettro addirittura. Cioè, quello che sembra che esista ma non esiste. Questo è l'idolo, cioè ciò che tu fai vivere è uno spettro, non è niente, non esiste, ma tu lo fai esistere con la tua superstizione. È proprio quello che diceva Feuerbach, cioè la creazione dell'uomo, di Dio, la creazione del pseudo Dio. Allora, la fede, il contenuto della fede, sempre in questo primissimo documento cristiano che coglie il cristianesimo nella sua germinazione originaria, che cosa consiste? Consiste nel passaggio, nella transizione dall'idolo a Dio, ecco, dall'apparenza, dal Dio apparente, dal Dio fantasma che ha creato soltanto da te, che non ha nessuna esistenza tranne quella che gli dai tu, mentre Dio è colui che dà l'esistenza a noi. Ecco, vedete, è tutto il contrario l'idolo rispetto a Dio. Il contenuto della fede. E siccome tutto può diventare idolo, tutto, tutto, qualunque valore, come si dice oggi, qualunque valore, la famiglia, il lavoro, la libertà, tutto, Dio stesso può diventare un idolo, cioè tu puoi avere con Dio un rapporto come se fosse un idolo, cioè puoi idolatrare Dio invece di adorare Dio. Guardate, sono cose profonde queste qua, che ci dice l'Apostolo Paolo. Il contenuto della fede è far sì che Dio non diventi un idolo. Che bello, che profondo, che ci dice l'Apostolo Paolo sul contenuto della fede. E poi la vita della fede. La vita della fede anche qui è straordinariamente, come dire, illustrata. Come è illustrata? È illustrata in tanti modi, insomma, la cosa che più mi ha colpito leggendo e rileggendo è che già qui, in questo primissimo documento cristiano, lo ripeto per l'ennesima volta, Paolo individua la vita della fede articolandola con le due sorelle gemelle della fede, che sono l'amore e la speranza. Fede, amore, speranza, le tre cose che durano, che dirà poi nella lettera ai Corinti, eccole qua, sono già nella prima lettera ai Tessalonicesi. E allora io pensavo di dirvi che tutto sommato queste tre cose che durano sono durate fino ad oggi, bene o male, con mille guai, con mille contraddizioni, con mille problemi, contrarietà e tutto quello che volete, però miracolosamente la fede in Cristo ce l'abbiamo ancora noi, esiste e resiste, malgrado tutte le contrarietà, le difficoltà, i tradimenti, i cedimenti, eccetera, eccetera, però la fede in Gesù esiste e resiste, nasce e rinasce. E la speranza cristiana, pensate, quante delusioni. Questi primi cristiani poveretti aspettavano Gesù da un giorno all'altro. Noi non lo aspettiamo più per niente, purtroppo. Ma loro lo aspettavano da un giorno all'altro. Che delusione! Grandissima delusione! Hanno dovuto rivoluzionare tutta la loro visione della storia. Questo Signore che viene non viene mai. E anche noi dopo 2000 anni siamo ancora lì a ripetere: Maranatha, Signore vieni, l'ultima invocazione dell'Apocalisse. Insomma, la speranza cristiana è stata messa a dura prova, durissima. Prova è, però è ancora lì. Siamo coloro che aspettiamo. C'è Paolo De Benedetti che ha scritto un bellissimo libricino intitolato Colui che tarda verrà. Colui che tarda verrà. Ecco, e lui, come sapete, è un uomo che sta al confine tra la coscienza ebraica e la coscienza cristiana. Perché? L'attesa è quello che ci lega agli ebrei. Siamo il popolo dell'attesa. Loro aspettano colui che deve venire, noi aspettiamo colui che è venuto, ma l'attesa è la stessa. E che cosa vuol dire attendere? Bene, voi lo sapete perché c'è nella parola. Attendere vuol dire tendere a. Essere protesi verso, cioè fare posto a colui che non c'è. Avete sentito bene? Fare posto a colui che non c'è, come se ci fosse, ma non c'è. ma io gli faccio posto. Ci sono delle chiese in Olanda che quando celebrano la cena si siedono intorno a un tavolo come Gesù e c'è un posto vuoto. Qual è questo posto vuoto? Il posto di Gesù. Cioè, noi abbiamo un vuoto. Abbiamo un vuoto. È il vuoto di Gesù. E questo vuoto non è generico, un vuoto qualunque, vuoto dell'anima, vuoto no. È quel vuoto che è creato dal fatto che Gesù non è venuto, dal fatto che noi lo aspettiamo. Quindi c'è questo vuoto e non permettiamo a nessuno che prenda quel posto. No, Gesù è insostituibile, o lui o ci teniamo il vuoto, capito? O lui o ci teniamo il vuoto, cioè non c'è nessun luogotenente, non c'è nessun rappresentante, non c'è nessun vicario che possa prendere quel posto. Dobbiamo tenerlo vuoto. E perciò essere comunità dell'attesa come Israele. Questa attesa c'è, fiacca, eh? Oh, quante fiacche, no? Terribilmente fiacca, ma c'è, non è morta, non è spenta. E poi c'è l'amore, l'amore del prossimo, anche questo. Con tutti i guai che sappiamo, i tradimenti, i cedimenti, le contraddizioni, le frustrazioni, tutto quello che volete, però questo amore, che non è altro che il riflesso dell'amore di Dio, c'è, c'è ancora. C'è qualcuno che ama nel nome di Gesù. Cioè, non è morto. E io credo che questo fatto che Paolo mette qui all'inizio, proprio all'inizio degli inizi, già queste tre gemelle, fede, amore e speranza. E noi oggi, dopo 2000 anni, possiamo dire, con tutti i limiti naturalmente, che queste tre gemelle sono ancora la vita della nostra fede, sono ancora lì, dentro. Come? Questo è un miracolo, questa è una cosa bella, una cosa che, di cui dobbiamo poi ringraziare Dio, perché è una cosa straordinaria. E poi l'ultimo punto è l'orizzonte della fede. Quello è, lo sappiamo, è l'orizzonte appunto della venuta di Gesù in mezzo a noi. Qui non c'è nulla da dire, nulla da aggiungere a quello che dice l'Apostolo Paolo, il quale dice soltanto di non fare degli oroscopi, di non fare delle previsioni, eccetera, eccetera. Dice che Gesù verrà come un ladro nella notte, cioè all'improvviso, senza che uno se lo aspetti, e che il nostro compito è semplicemente quello di essere svegli quando viene, di non dormire, di non essere addormentati. E questo è appunto una parola che Gesù riprende che Paolo riprende da Gesù. Ecco. Ma detto questo, veniamo al nostro versetto, a quello che vi ho citato all'inizio, perché alla fine della lettera l'Apostolo Paolo dà tutta una serie di indicazioni, e quelle su cui Roberto Bottazzi mi ha detto di soffermarmi sono appunto le tre che vi ho citato, cioè: non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie e esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Queste tre parole io le ho messe insieme perché non solo sono in successione come ve le ho dette, ma evidentemente sono molto collegate l'una all'altra. Però per capire queste tre parole io credo che dobbiamo inquadrare il discorso, e ve lo propongo con due testi, uno dell'Antico Testamento e uno del Nuovo. Nell'Antico Testamento, nel libro dei Numeri, capitolo 11, c'è un episodio famoso che certamente ricordate e conoscete, che è questo qua, che a un certo punto nell'accampamento di Israele, siamo nel deserto per andare verso la Palestina, a un certo punto due personaggi che si chiamavano Eldad e Medad, a un certo punto si mettono a profetare. Due personaggi assolutamente sconosciuti, che non avevano nessuna qualifica particolare, nessun diritto neppure di prendere la parola e addirittura di proferire le parole di Dio. E allora che cosa succede? Succede che un giovane va subito ad avvertire Mosè: guarda che quei due stanno profetando. E Giosuè, l'attendente, diciamo l'aiutante di Mosè, che poi prenderà il suo posto, dice a Mosè: vieta a questi qua di profetare. E Mosè dice: ma come? Sei forse geloso al posto mio? Io non sono geloso di loro e tu vorresti obbligarmi a essere geloso? Fossero pur tutti profeti in Israele, non solo quei due, ma tutto il popolo diventasse come un unico profeta. Questo dice Mosè e lì finisce il discorso. Quindi lui li lascia profetare, questi due sconosciuti che non avevano nessun diritto di prendere la parola, diciamo così, ma essendo investiti dallo Spirito di Dio non possono fare altro che profetare. Il passo del Nuovo Testamento naturalmente è il passo di Pentecoste, che voi conoscete a memoria, però la cosa importante lì che cos'è? È che l'Apostolo Pietro legge l'episodio di Pentecoste alla luce della profezia di Gioele, che voi conoscete, e che dice delle cose straordinarie, delle cose incredibili, e cioè che a un certo punto, un giorno, e Pietro dice: eccolo qua, il giorno è arrivato, io, dice Dio, spanderò e fonderò il mio spirito sopra ogni carne, cioè ogni persona, fonderò, ecco. E allora lì che cosa succede? Succede che i vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani vedranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni, e anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni effonderò il mio spirito ed essi profeteranno. Cioè si realizza qui quello che Mosè aveva detto: fossero pur tutti i profeti, eccoli qua. Pentecoste vuol dire che tutti possono profetare. Lo spirito è dato a tutti, Uomini e donne, attenzione, giornata della donna, la vera giornata della donna è Pentecoste. Sì, Pentecoste è la giornata della donna. Uomini e donne, servi e serve. Rivoluzione, vediamoci bene, rivoluzione. Quindi la parola è data a tutti e a tutte. E ognuno nella comunità può diventare portavoce di Dio, cioè può essere tramite della sua parola. Questa è la straordinaria novità di Pentecoste. La comunità cristiana diventa un popolo di profeti e profetesse. Questo è confermato dall'Apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 14, se voi ve lo andate a rileggere questa sera, voi troverete esattamente tutto questo, nel senso che lui dice: tutti potete profetare, uno alla volta, però non tutti insieme. Vabbè, d'accordo, d'accordo, perché succedeva. Tutti potete profetare una volta, e tutto il capitolo, come ricordate se lo avete presente, è un panegirico, diciamo, della profezia a fronte della glossolalia, cioè del parlare in lingue, perché dice l'Apostolo Paolo: chi parla in lingue edifica se stesso, ma chi profetizza edifica la Chiesa. E quindi io vi suggerisco piuttosto di coltivare la profezia piuttosto che la glossolalia. Ma la cosa fondamentale che lui dice nel capitolo 14 è che tutti potete profetare uno alla volta, affinché tutti imparino e siano consolati. Ecco, questa è l'affermazione fondamentale. Tutti potete profetare, perché a tutti è dato lo Spirito e la profezia è dono dello Spirito. E allora comprendiamo, alla luce di questo, comprendiamo che cosa dice l'Apostolo Paolo quando dice: non spegnete lo Spirito, non disprezzate le profezie. Cosa vuol dire? Vuol dire una cosa molto semplice: non togliete la parola a coloro ai quali lo Spirito l'ha data. Quindi è una parola rivolta specialmente ai ministri, vero? Ai ministri, invitandoli a non fare come Giosuè, il quale, quando vide quei due che profetavano, dice: vieta, perché siamo noi che abbiamo il monopolio della parola. Questi qua non hanno studiato teologia, non capiscono, eccetera eccetera, voi sappiamo. Non spegnete lo Spirito, appunto, come se Pentecoste non fosse avvenuta. Cioè, non riportate la Chiesa in una situazione pre-pentecostale. Questo vuol dire: non spegnete lo Spirito. Cioè, Paolo vede già profilarsi quello che poi accadrà, e cioè la monopolizzazione della parola da parte dei ministri della Chiesa, soprattutto dell'Episcopato, del clero, dei pastori, eccetera, eccetera, secondo le varie, e la parola ce l'hanno loro. L'invito dell'Apostolo Paolo era quanto mai tempestivo, ma non mi sembra sia stato ascoltato. Lo spirito è stato spento da tempo. Nella Chiesa cattolica, lo sappiamo, il magistero, chi sono i maestri? Tutti chierici. Chi ha la parola? Il Papa e i vescovi. I laici? Ecclesia discens, la Chiesa che impara eternamente, perennemente. Ma io sono convinto, lo dico qui volentieri, proprio in questo contesto ecumenico, sono convinto che se i laici cattolici, mettendo dentro tutti, avessero voce in capitolo, cioè se la voce della Chiesa cattolica non fosse solo la voce dei chierici, cioè del clero, ma fosse la voce anche altrettanto dei laici, il discorso sarebbe molto diverso. Sarebbe molto diverso. Non spegnete lo spirito, non monopolizzate la parola di Dio, come se foste solo voi ad avere lo Spirito Santo. E non fosse accaduto quello che è accaduto allo Spirito Santo a Pentecoste, in cui lo Spirito Santo è stato sparso sopra ogni carne. Nelle chiese evangeliche la cosa un po' meno male, ma anche qui c'è molto ancora monopolio clericale, pastorale, della, cioè è molto raro che una parola che non sia dei pastori, dei teologi, sia ricevuta come parola di Dio, cioè non ci sono neanche le premesse interiori perché questo accada. Neanche nelle chiese evangeliche, secondo me, è accaduto quello che è descritto nel capitolo 14 della prima lettera ai Corinzi. Ora dobbiamo chiederci: che cos'è la profezia? Ecco, questa è la domanda fondamentale. Che cos'è la profezia? Bene, noi abbiamo tante risposte, ma la risposta principale credo che sia questa. La profezia è leggere la storia con gli occhi di Dio. Questo è. Quindi non è il vaticinio delle cose future, è la lettura di quello che accade nel nostro mondo con gli occhi di Dio. Però e per questo ci vuole tutta la Chiesa, non bastano i chierici. Vorremmo capire in che mondo siamo. Vorremmo capire che cosa succede nel Nord Africa. Vorremmo capire che cosa succede nel nostro paese. Vorremmo leggere i famosi segni dei tempi. Vorremmo capire in che rapporto stanno le cose che riportano i nostri quotidiani con il regno di Dio. Questo vorremmo capire. Questa è la profezia. E chi la fa? Nessuno. Praticamente. E se non c'hai un profeta che legge la storia con gli occhi di Dio, che messaggio puoi portare al mondo? Quindi non spegnete lo spirito, vuol dire create una comunità che sappia e voglia leggere il mondo nel quale vive, per poter portare un messaggio che sia adeguato a questo mondo. Cioè, in fin dei conti, non spegnere lo spirito vuol dire discerni il tempo e il luogo nel quale sei, in modo da poter portare un messaggio che corrisponda ai bisogni e alle attese di questo mondo e di questa situazione. Può naturalmente darsi che questa lettura della storia con gli occhi di Dio non sia unanime, cioè che ci siano interpretazioni diverse. Può darsi, può darsi. Come può darsi che accanto alla profezia ci sia la falsa profezia? Può darsi. Ma l'esistenza della Chiesa ha senso soltanto se affronta queste cose, soltanto se sa vivere, se rischia una parola, una lettura, un discorso che, ripeto, può anche essere conflittuale, così come ci può essere conflitto tra quello che la Chiesa dice come lettura della storia con gli occhi di Dio e quello che il mondo dice. Il mondo potrà dire: ma no, sono tutte fantasie, non è vero niente, eccetera, eccetera. Cioè, non dobbiamo aspettare il consenso, né interno né esterno, ma dobbiamo rischiare questo compito immane, diciamo pure, che è quello del profeta, della profezia, che qui è ormai, dopo Pentecoste, una profezia collettiva, cioè una profezia nella quale tutti hanno o possono avere qualche cosa da dire. Vorrei fare, concludendo, no, prima di concludere, no, sì, vorrei fare un paio di esempi, perché poi c'è la profezia che noi possiamo vedere dietro di noi, che ci è stata data e che non è stata raccolta. Io, ad esempio, volentieri parlo di Francesco d'Assisi. Francesco d'Assisi ha avuto una visione profetica. Qual era la visione profetica? Quella di una chiesa povera. Molto semplice, di una chiesa povera. Che cosa è successo? È successo che gli hanno consentito di fare un ordine monastico povero, ma la chiesa è rimasta lì. E poi che cosa è successo? Che all'interno dell'ordine monastico povero anche la povertà è stata, diciamo, tradita, tanto che Francesco d'Assisi, come sapete, è l'unico dei grandi fondatori di ordini monastici che si è dimesso da capo del suo movimento, perché a un certo punto ha detto: a queste condizioni io non posso più essere il responsabile, faccio il semplice frate, no? Una cosa rarissima. Ora il discorso sarebbe lungo, ma ad esempio quello è un tipico caso di una profezia che è stata addomesticata. Un'altra profezia, diciamo, relativamente addomesticata, anzi diciamo ignorata, è quello delle cosiddette chiese pacifiste. Nel 600, nel 500, nel 600 sono sorte delle chiese pacifiste, cioè delle chiese che hanno ritenuto che l'impegno per la pace, cioè il pacifismo radicale tipo quaccheri, fosse il distintivo della comunità cristiana. Se tu non sei un pacifista, non sei un cristiano, cioè non sei un cristiano, non fai parte della chiesa, fai altro, ecco, ma non. Ecco, anche questo, come sapete, la cristianità nel suo insieme non ha raccolto questa cosa. Un altro esempio del Novecento, ma ce ne sono tanti, un altro esempio del Novecento è Ragazzi, un uomo come Ragazzi, socialista religioso, che nel momento in cui si trattava di scegliere tra una opzione per la giustizia sociale, cioè l'organizzazione di una società in cui la giustizia fosse costitutiva del suo essere, del suo esserci, però anche lui praticamente è finito ai margini della sua chiesa e anche ai margini, ahimè, del movimento operaio. Ma voglio terminare, e questo mi porta all'ultimo punto, che è questo qua. C'è una parola di Gesù che voi conoscete, che voglio citare alla fine. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché edificate i sepolcri ai profeti e adornate le tombe dei giusti, e dite: se fossimo stati ai giorni dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nello spargere il sangue dei profeti, cioè li avremmo ascoltati. Il destino del profeta è di gridare nel deserto. C'è una, attraverso tutta la Bibbia, una fondamentale solitudine del profeta. Il suo destino è di essere sì ascoltato, ma di non essere ubbidito. Come dice Dio del suo profeta Ezechiele: ecco, tu sei per loro, cioè per il popolo, come una canzone d'amore di uno che abbia una bella voce e sappia suonare bene. Essi ascoltano le tue parole, ma non le mettono in pratica. Ma quando la cosa avverrà, ed ecco che sta per avvenire, essi conosceranno che in mezzo a loro c'è stato un profeta. Allora, in conclusione, non spegnete lo spirito vuol dire non fate della parola di Dio una semplice canzone d'amore che accarezza sì l'orecchio, ma non scende nel cuore e non lo cambia. Grazie per l'attenzione.